Allora io riprendo quello che avevo interrotto prima per cercare di introdurre un argomento che è vastissimo. Proprio ieri in questa sala c'era un nostro collega che ci parlava proprio della formazione delle galassie in ambienti cosmologici eccetera, nel senso che non è assolutamente un argomento fatto e finito. Posso chiudere?
Sì, grazie.
Questa è facile.
Quindi non è un argomento fatto e finito, però è un argomento molto importante, soprattutto perché ci permette di passare dalle origini dell'universo a oggi. E quindi quello che il tentativo è quello di cercare di capire sia come si sono formate, ma soprattutto come sono evolute nel tempo, perché si è passato da delle fluttuazioni nel marasma iniziale alle cose che oggi noi vediamo e identifichiamo come galassie. E quindi è una maniera per legare l'universo che noi osserviamo oggi, che possiamo osservare con dettagli e precisioni molto maggiori, cercare di passare attraverso le osservazioni di oggetti sempre più lontani e ritornare indietro nel tempo, che vi ricordate che il tempo e lo spazio sono collegati in questo senso. Sostanzialmente ci sono due grossi filoni. Uno è che c'è un collasso iniziale di queste protonubi e succede tutto in una volta, tutto a un certo momento, e da quel collasso escono le galassie come le vediamo oggi. Nell'altro scenario, abbastanza diverso, ci sono delle piccole condensazioni e poi in maniera gerarchica le piccole condensazioni si uniscono le cose. No, prego, si figuri. Se io parlo e lei non sente, è proprio sprecato il tempo. Niente, quindi l'altra soluzione invece è quella che ci sono dei piccoli condensati che si aggregano man mano che passa il tempo. Allora vediamo di analizzarli abbastanza rapidamente perché, come ripeto, non è una cosa fatta, finita, chiusa, non ha capito tutto. Ci sono ancora diverse opinioni e probabilmente la virtù sta nel mezzo, come al solito, nel senso che ci sono fenomeni che sono nati in un modo, cioè oggetti che sono nati in un modo, oggetti che sono nati nell'altro, o forse in un terzo modo. Comunque, sostanzialmente, la prima idea è quella che ci sia una grossa protonube di gas che a un certo punto trova le condizioni giuste per cadere sotto il collasso, sotto il peso gravitazionale. Quando le condizioni sono giuste si accende la formazione stellare e da questo nascono le galassie. La differenza della nascita delle stelle, delle ellittiche rispetto alle spirali dovrebbe essere dettata sostanzialmente dalle proprietà della protonube originale, la densità del gas, la possibilità, quanta rotazione c'è nella protonube e se questo raffreddamento avviene in maniera rapida e quindi c'è un burst di formazione stellare.
Scusi, parla, cosa intendere per protonube? Cioè formata da protoni?
No, proto nel senso di prima di, è ancora prima di essere una nube, è una roba che è una nube, diciamo, chiamiamola nube, che è una protogalassia, è una nube per fare una protogalassia. È una nube di idrogeno, che poi sostanzialmente è vero, sono protoni ed elettroni nella forma di idrogeno. Infatti le prime nubi, cioè le prime galassie, si formano sostanzialmente da idrogeno e elio, che sono i due elementi che si sono formati nel Big Bang. Dopo, nelle generazioni successive, le prime stelle sono fatte di idrogeno ed elio, 90% di idrogeno e 10% di elio. Le ultime stelle, le stelle successive avranno anche delle frazioni sempre piccole perché ancora oggi il 90% dell'universo è formato di idrogeno, il 10% di elio e il resto sono frazioni piccole, però più sono contaminate, soprattutto più sono contaminate da elementi pesanti, più le caratteristiche cambiano. Quindi all'inizio erano fatte di idrogeno e di elio, il tentativo ancora oggi è quello di andare a trovare delle galassie che siano formate di lontano universo, che siano formate soltanto di idrogeno ed elio. Di solito, probabilmente non esistono più, o non si riescono più a vedere, avranno avuto un'evoluzione rapida, per ora non credo che siano mai state trovate. Qualche elemento maggiore è stato sempre visto, e gli elementi maggiori sappiamo che vengono soltanto dopo che le stelle hanno compiuto il primo ciclo di evoluzione e sono e hanno formato i metalli posteriori all'elio, cioè gli elementi posteriori all'elio. Per cui fino alle supernove, fino allo scoppio di supernove, piuttosto che nei venti e nelle altre esplosioni, anche se non arrivano alla fase di supernova, ma arrivano semplicemente a espellere parte della loro massa, solo se si hanno già fatto una serie di cicli di evoluzione, per cui sono riusciti a formare gli elementi più pesanti, potranno buttare fuori elementi pesanti. Quindi la prima generazione di stelle doveva essere per forza di idrogeno e di elio, la seconda, la terza, la quarta, non so a che punto siamo adesso, sono sempre più arricchite di elementi. Ovviamente questa idea del collasso monolitico ha una serie di problemi, perché per esempio in questo modo non si riescono a spiegare dei fenomeni del tipo, ci sono delle strutture che hanno all'interno dei core che ruotano, le stelle ruotano in senso inverso al resto della galassia. Allora, se uno è nato cadendo da un collasso di una cosa che era omogenea, la disomogeneità non torna. Piuttosto che se la formazione è avvenuta tutta allo stesso momento, tutti gli ammassi globulari, che sono tutte delle subcondensazioni, dovrebbero avere tutte la stessa età, non esserci generazioni diverse di questi fenomeni. Ci sono una serie di rapporti, di cose che non tornano in questo scenario. Allora, l'idea è di usare invece l'altra idea, di un accrescimento gerarchico, cioè si parte dalle strutture più piccole, si arriva alle strutture più grosse, e con questa aggregazione continua di oggetti sempre più o sempre più piccoli, poi a un certo punto quelli piccoli diminuiranno, saranno anche quelli grassi, che grossi che si mettono insieme, si riesce ad arrivare alle galassie di oggi. È possibile? Beh, abbiamo alcune evidenze, per esempio, del fatto che questa è una serie di snapshot di galassie prese con la Hubble Space Telescope, e quando le galassie di oggi sono mediamente più grandi e più omogenee, più fatte bene delle protogalassie dell'inizio, quando l'universo aveva 2 miliardi di anni. Quindi questo va nell'idea che le galassie prima erano più piccole e poi sono diventate più grandi. Quindi c'è una piccola evidenza. Si riescono a formare le galassie fatte così? Allora, se questo signore, se io riesco a vedere cosa faccio, sì. Questo qui dovrebbe essere una simulazione che ha fatto una nostra collega Marta Volonteri, in cui fa vedere come da questa famosa protonube si forma una galassia che assomiglia alla Milky Way, continuando ad accrescere dei blobbini che in qualche modo rimangono sempre lì, lungo dei filamenti. Poi questo lo vedrete anche meglio nelle lezioni successive, del fatto che l'universo sia abbastanza filamentare. E alla fine, come vedete, si trovano degli oggetti che, alla fine dovrebbe finire, essere un oggetto che se non è la Milky Way, gli assomiglia molto. Ci sono tante simulazioni che sono fatte. I dettagli di questa simulazione sono certamente diversi dai dettagli di un'altra simulazione. Tutti i simulatori, cioè tutte le persone che fanno simulazioni arrivano dicendo che la loro è meglio e piuttosto che le condizioni iniziali sono diverse, ma sostanzialmente questa simulazione fa uscire alla fine di tutto questo marasma una galassia che assomiglia a una spirale. Quindi da un punto di vista teorico è certamente possibile farlo. Insomma, lasciamolo finire. E come vedete continua a esserci dell'aggiunta di materia che cade, o cade e se ne va, o cade e ci casca dentro, e tutto sommato la struttura a questo punto è abbastanza stabile, per cui se gli arrivano dei satellitini non lo perturbano più di tanto. Pensavo fosse più corto, ma... E appunto, queste qui sono simulazioni. È vero che si possono avere delle situazioni del genere, oppure è una fantasia di quelli che fanno simulazioni che ogni tanto si inventano anche delle cose. Noi abbiamo delle evidenze di oggetti che si scontrano. Queste sono le antenne, sono famose, sono degli oggetti che chiaramente hanno una forma molto peculiare. Si potrebbe pensare che ci sono delle galassie che prima sono lontane, diventano sempre più vicine, poi diventano ancora più vicine e alla fine hanno delle forme strane. Non è impensabile che una cosa di questo genere succeda. Quindi è possibilissimo che ci siano questi fenomeni e ci sono anche delle predizioni per cui possiamo pensare che questa ipotesi sia vera. E infatti, come avevo fatto vedere, ci si aspetta una diversa morfologia delle galassie ad alto Z, questo è vero, però è anche vero che si trovano le stesse morfologie, quindi è vero fino a un certo punto. Le galassie ad alto Z sono più piccole, sì, questo è vero, però ci sono anche delle galassie giganti ad alto Z che adesso stiamo cominciando a trovare, quindi anche lì c'è l'ipotesi che corrobora esattamente come l'ipotesi che non corrobora. Sappiamo che gli scontri tra le galassie ci sono frequenti, li vediamo nell'universo di adesso e quindi li vedremo anche senza dubbio nell'universo distante. Un'altra grossa predizione di questo scenario è che negli ammassi di galassie che vedremo fra un momento la composizione morfologica potrebbe essere molto diversa. E questo ve lo faccio vedere subito dopo, e questo è vero. Questo qui è un altro, appunto, un'altra simulazione, ce ne sono due uguali, per farvi vedere come proprio due galassie che si scontrano hanno delle forme tra che sono molto simili, ricordano molto quelle che vi ho fatto vedere, che erano fotografie, proprio per cui effettivamente questi incontri tra galassie si vedono con le fotografie, si riescono a simulare, si riescono a spiegare, danno delle cose ragionevoli, ma non sono tutta la storia, perché con queste cose qui noi non ci aspetteremmo di trovare delle galassie massicce ad alto Redshift e invece si trovano. Quindi siamo ancora qui a studiare. Ci sono, in questi casi che vi ho fatto vedere, sono sempre state sostanzialmente quelle che si chiamano major mergers, cioè galassie che hanno massa paragonabile, quindi lo scontro avviene tra due corpi assolutamente simili di massa. Ci sono altre evidenze in cui invece l'acquisizione è minor mergers, sono dei satelliti che cadono nelle galassie e che quindi fanno delle perturbazioni, ma soltanto per esempio nelle parti esterne, come per esempio le ellittiche che vi ho detto l'altra volta sono degli oggetti rossi. Se guardate alcune ellittiche, alcune ellittiche che diventano S0, classificazioni strane, hanno dei cerchi che sono blu. Per esempio questa qui è un oggetto che, se la guardate nelle varie bande, le prime tre sono ottiche che vanno da un po' più rosso, un po' meno rosso e al blu, e le bande sotto sono bande ultraviolette, nelle bande ottiche non si vede, nelle bande ultraviolette si comincia a vedere un anello esterno. L'anello esterno è di stelle nuove formatesi molto più recentemente, delle stelle gialle e rosse che ci sono nella parte centrale. E lo stesso in quest'altro oggetto, che è un'altra galassia che sembra abbastanza regolare nelle prime tre bande che sono ottiche, già nella banda unica vicino all'ultravioletto si comincia a vedere uno strano ring, per cui poi quando si mettono insieme la banda blu, la banda ultravioletta e le due bande ultraviolette si vede benissimo che ci sono delle popolazioni stellari diverse o dei colori diversi nella stessa galassia, come vi avevo già fatto vedere, ma questa è nidifica e non ci si aspetta che sia con degli oggetti, con delle stelle così giovani, perché le nidifiche sono vecchie, però queste due sono nidifiche vecchie con un pezzo di popolazione giovane. Quindi questi chiaramente hanno avuto una forma di crescimento di oggetti nuovi. Perché si trasformano le galassie? C'è un altro ingrediente che noi dobbiamo considerare, è dove vivono queste galassie, perché se guardate delle snapshot, dei pezzi di cielo, questi sono all'universo lontano, all'universo vicino, ci sono delle condensazioni di galassie molto diverse. Ci sono delle zone di cielo molto sparse di galassie, ci sono delle zone di cielo dove le galassie invece sono molto condensate. Per cui è importante capire dove vivono le galassie. E in realtà l'80% delle galassie vive in compagnia di altre galassie. Non solo, ma la distanza media tra galassie è molto più piccola della distanza media che c'è tra due stelle. Scusate, la distanza relativa media tra due galassie è molto più piccola della distanza relativa media tra due stelle, perché le stelle, che sono degli oggetti grandi così su queste scale, sono molto lontane tra di loro, mentre le galassie, che sono molto più grandi, sono molto più lontane tra di loro, ma rispetto al loro diametro sono molto più vicine. Quindi la probabilità che si incrocino le stelle e si scontrino le stelle è relativamente bassa. La probabilità che si incontrino le galassie invece comincia a diventare un numero non irrilevante. E soprattutto perché le galassie tendono veramente a stare in coppie, tripletti, questo ve l'avevo fatto vedere l'altra volta, in ammassi più o meno ricchi, in cui ci sono parecchie galassie una vicina all'altra. Mediamente più l'ambiente è denso, più troverete che le galassie hanno delle morfologie distorte, perché evidentemente più sono vicine, più risentono l'una dell'altra, più si scontrano o si turbano l'una con l'altra, fino ad arrivare invece agli ammassi e ai superammassi, perché naturalmente poi le scale crescono sempre, che sono delle zone di cielo, si chiamano ammassi proprio perché sono delle zone di cielo in cui si ammassano delle galassie. Questi sono due esempi di ammassi vicini all'ammasso della Vergine e all'ammasso di Coma, che sono i due grossi ammassi più vicini, più studiati, più conosciuti anche nella letteratura. Coma credo sia stato il primo ammasso chiamato ammasso negli anni 30 da Zwicky, che era uno che studiava ammassi. Ovviamente se voi guardate queste due immagini dite sì, lì c'è un insieme di galassie, ma perché sia un ammasso devono essere anche galassie che sono tutte alla stessa distanza, perché ci sono ovviamente quando noi guardiamo il cielo abbiamo un problema di effetti di proiezione, quindi dobbiamo sempre comunque andare a cercare la terza dimensione, perché non è solo la distanza right ascension and declination, cioè sul piano del cielo, ma ci vuole anche la terza dimensione. E ovviamente questa qui è una delle tante survey di galassie che sono state fatte dai nostri colleghi, Gigi Guzzo lo vedrete al prossimo incontro, in cui si vede che effettivamente gli ammassi sono dei sistemi isolati nello spazio rispetto ad altre cose, e allora a questo punto noi in questa terza dimensione possiamo definire la sovradensità di galassie, perché in alcuni casi ci sono dei pallozzi in cui il colore sostanzialmente è proporzionale al numero di galassie che si mettono insieme. Quindi, per ritornare alla slide precedente in cui avevo fatto vedere cos'è una galassia, in questo caso cos'è un ammasso di galassie, è un insieme di galassie invece che di stelle, di intergalactic medium invece che interstellar medium, quindi del mezzo intergalattico, che sostanzialmente negli ammassi è gas, preferenzialmente gas caldo. La polvere c'è, ma è più legata alle galassie ed è comunque una frazione molto piccola. Queste cose sono tenute insieme dalla gravità e anche in questo caso la materia oscura la fa da padrone. Il primo ammasso o gruppo che troviamo è il gruppo locale, dove c'è la Milky Way, la Via Lattea, dove c'è la galassia di Andromeda, dove c'è la galassia del Trapezio, che è la M33, e più una serie di oggetti che si chiamano nane, perché sostanzialmente la massa, l'80% della massa degli oggetti del gruppo locale è data dalle due galassie principali, noi e la M3 e Andromeda. Una grossa frazione viene dalla terza, che è la galassia M33, quella in basso a sinistra. Le nubi di Magellano seguono a ruota e quindi tutto il resto, per arrivare a 55, ne ho contati gli altri 45, fanno il 10-15% della massa. Quindi in questo caso noi abbiamo un oggetto che è fortemente dominato da una coppia. Questo noi lo vediamo perché stiamo parlando di oggetti a 700 kiloparsec da noi, neanche un megaparsec, neanche megaparsec di anni luce, non mi ricordo mai, ma insomma, neanche 1000 anni luce, credo, da noi. Mentre gli oggetti che poi noi andiamo a cercare sono molto, molto, molto più lontani, e quindi noi ovviamente vedremo soltanto e caratterizzeremo soltanto gli oggetti in base alle stelle, in base alle galassie che hanno le dimensioni della Milky Way. Quindi tutto quello che è molto più piccolo della Milky Way è molto difficile da osservare, in Virgo si comincerà a osservare, ma molto più lontano non si vedono, ma comunque sono quelli che fanno l'80% della massa luminosa. Ci sono un po' di gruppi vicini, e il primo ammasso, inteso come ammasso, la differenza tra gruppo e ammasso sostanzialmente è la dimensione. Il primo ammasso che noi incontriamo è l'ammasso della Vergine. Qualche numero. Allora, le galassie sono caratterizzate da dimensioni dell'ordine di 10 alla 11 masse solari. Se ne mettete 100 insieme, arriviamo a 10 alla 13 masse solare. Massa solare, vi ricordo che è sempre l'unità di misura della massa che noi usiamo, la massa del Sole, che già così abbiamo degli esponenti abbastanza grandi, se andassimo per chilogrammi saremmo nelle peste. Quindi un ammasso, lo vedete già subito, ha una massa luminosa dell'ordine, la massa luminosa vuol dire la massa in stelle visibile, la massa in gas visibile, 10 alla 13 masse solari, la massa totale è da 10 a 100 volte di più. Quindi già ve l'ho detto, la massa oscura la fa da padrone. Sono caratterizzati dal numero di membri, ci sono i gruppi che hanno una decina, da 10 a 30 oggetti, ci sono gli ammassi che hanno da 100 a 1000 oggetti, ci sono i superammassi che hanno da 100 a 1000 oggetti per ammasso, e poi sono tanti ammassi collegati l'uno con l'altro. Il raggio tipico di oggetti con 100.000 ammassi è dell'ordine del megaparsec, cioè è più grande della distanza tra noi e Andromeda come raggio, quindi le dimensioni sono piuttosto grandi. Sono caratterizzate anche loro da una sorta di forma che in linea di principio dovrebbe essere ragionevolmente sferica, perché tutto quello che ha gravità tende ad andare in una configurazione praticamente sferica, però ovviamente non sempre così, sono caratterizzati dal tipo di galassie che contengono, cioè se contengono spirali o se contengono ellittiche, sono caratterizzati da una massa abbastanza considerevole di gas caldo, mentre nelle galassie il gas caldo che c'è è sempre comunque una frazione delle stelle, della massa delle stelle, negli ammassi di galassie il gas è paragonabile in massa alle stelle, quindi è una componente importante, anche se non basta a spiegare la massa oscura, perché invece che essere un fattore 10 è un fattore 9, ma in alcuni casi gli ammassi come le galassie non sono regolari, ma si scontrano anche loro, perché le scale cambiano, ma i fenomeni non tantissimi. Una delle caratteristiche più importanti, che è stata trovata ormai sono parecchi anni fa, è che effettivamente nelle ellittiche negli ammassi c'è una cosiddetta morphology density, quindi una relazione morfologia-densità, per cui le zone in cui la densità di galassie è più elevata è una zona in cui si trovano principalmente galassie rosse e ellittiche. Questo qui è un grafico che fa vedere qual è la percentuale di galassie distinte tra ellittiche, che sono le rosse sotto, S0, che sono quelle galassie intermedie ma ancora abbastanza rosse di colore, che sono le arancioni, e le galassie blu, che sono le spirali, le regolari non ci sono quasi, sono una percentuale bassissima, quindi diciamo le spirali. Quando l'ambiente circostante, l'ambiente degli ammassi è poco denso, cioè quando siamo alla periferia degli ammassi, le galassie dominanti sono di colore blu e di forma spirale. Quando arriviamo verso la parte molto densa, le galassie blu scompaiono e cominciano ad arrivare le galassie rosse. Quindi sostanzialmente al centro degli ammassi, il centro dell'ammasso è rosso, la periferia degli ammassi è blu. Questo si può vedere anche con un altro parametro, cioè la formazione stellare all'interno delle galassie è alta quando l'ambiente circostante è di bassa densità, di poca densità, poche galassie. Formazione stellare viene sostanzialmente troncata quando ci si trova in regime di alta densità. Anche lì al centro degli ammassi non si formano stelle, in periferia si possono ancora formare. Cosa vuol dire questa cosa qui schematicamente? Vuol dire che ho fatto l'inverso, leggete il campo, leggete la leggenda all'incontrario, perché mi sono sbagliata. Questo qui è il campo denso ed è il centro degli ammassi, quello lì è il campo rado, ve lo correggo senz'altro nella curva finale. Comunque, sostanzialmente la presenza di galassie blu alle periferie significa che l'ambiente ha poca influenza, che le galassie possono evolvere per i cavoli loro, hanno delle interazioni sì, ma poche, e quindi possono avere quella che si chiama l'evoluzione secolare. Le loro stelle stanno lì, consumano il gas, si trasformano con i tempi loro. Al centro degli ammassi, invece, le trasformazioni sono molto più rapide, perché sono legate agli scontri tra le galassie. La densità è alta, lì veramente c'è un fenomeno, o c'è stato nel passato un fenomeno di scontri, di accrescimenti, di botte, di quello che volete, e quindi questo ha fatto sì che ci fossero delle trasformazioni rapide. Ogni scontro crea degli shock, gli shock che avete visto fanno delle trasformazioni morfologiche, ma soprattutto danno un grosso, si dice, fanno partire la formazione stellare su grande scala. La formazione stellare consuma il gas rapidamente, quindi le stelle evolvono e in poco tempo, dove per poco si parla sempre di qualche miliardo di anni, però sulla scala delle galassie questo più o meno è poco, in poco tempo il gas viene consumato, le stelle che si sono formate hanno finito il reservoir di gas e lo hanno trasformato in stelle e quindi non ce n'è più per formare delle stelle nuove. Le altre che non hanno ancora avuto tempo di evolvere, perché sono le stelle di minore massa, che sono già blu, rosse di loro, rimangono lì ed evolvono tranquillamente. La galassia diventa sempre più grande perché continua a scontrarsi con galassie pari suo, quindi ogni volta raddoppia la sua massa, ma non cambia di colore, non cambia di forma, perché non ha più gas per fare formazione stellare, e quindi quello che succede è che si incontrano popolazioni vecchie e diventano sempre, città sempre più grandi, popolazioni sempre più grandi, ma senza trasformazioni da un certo punto della loro evoluzione in poi. Quindi oggi le vediamo rosse. Nelle periferie questo non succede perché non hanno... gli scontri sono meno frequenti, non solo, ma siccome, come avete visto, ci sono quei famosi filamenti, possono arrivare delle galassie nuove. Galassie nuove, ciccia nuova, tutto ancora da fare. Quindi finché le galassie non vanno a finire nel centro degli ammassi, rimangono blu. Se l'uovo è nato prima della gallina o viceversa, è una delle domande cruciali, le galassie rosse che sono al centro degli ammassi si sono anche formate già nel centro degli ammassi e quindi hanno fatto anche prima a diventare rosse, perché erano già lì ed erano già in pole position per accrescere tutto quello che doveva arrivargli sopra, oppure le galassie si sono scontrate a pari merito e poi hanno creato l'ambiente intorno. Ritorniamo alla stessa domanda di prima: le galassie sono formate in modo monolitico, in modo gerarchico, lo stesso vale per gli ammassi. Gli ammassi si sono formati in modo monolitico, si sono formati in modo gerarchico. Oggi l'universo sembra che sia più gerarchico che monolitico. Questa proprietà di riconoscere gli ammassi dalla popolazione stellare è abbastanza comoda, perché per esempio, se noi vediamo un insieme di galassie, un'altra maniera per riconoscere che sono delle galassie di un ammasso anche prima di avere l'informazione spettrale, cioè l'informazione che ci dice che sono legate gravitazionalmente, perché la velocità è quella giusta per cui siano tutti nella stessa posizione, si può costruire un diagramma di questo genere, che è un diagramma colore magnitudine, cioè il colore rosso delle galassie. Se si riesce a trovare in una zona di cielo che ha galassie più o meno simili dal punto di vista di luminosità o comunque di magnitudine, cioè anche prima di conoscere la luminosità, hanno tutte la stessa luminosità apparente e hanno un colore di questo genere, la probabilità è alta che siano galassie che si assomigliano e che sono tutte parte dell'ammasso. E infatti, se voi vedete, questi pallini sono codificati, il rosso e il giallo sono i Lütjegast-0, che sono le galassie di tipo early, mentre le spirali di tipo blu sono quelle che hanno ancora le stelle blu. Nella fascia che si identifica abbastanza bene ci sono prevalentemente galassie di tipo rosso, tutte le altre sono fuori. Quindi quella roba lì è una cosa che identifica la presenza di un ammasso, e anche andando a delle situazioni in cui c'è molta più informazione, ci sono molte più galassie anche di sfondo, e voi le potete vedere quelle, i pallini e anche le crocette. Le crocette sappiamo che sono alla distanza, alla velocità che potrebbe essere accettabile, cioè sono nella zona, scusate, sono nella zona in cui potrebbero essere parte dell'ammasso, ma hanno dei colori che le pongono al di fuori dell'ammasso. E quindi tutte le galassie che sono le crocette sono di sfondo, non ci interessano per l'ammasso. Tutte le galassie che sono le crocette con il triangolino invece sono dell'ammasso, ma come vedete nell'ammasso di Como ci sono sì delle stelle più blu della sequenza principale, ma sono una frazione piccolissima. A qualunque magnitudine, a qualunque luminosità, il grosso delle galassie è rosso. E quindi identificare una sequenza principale nella color magnitude relation, nella relazione colore-luminosità, ci permette di identificare degli ammassi. Questo è importante non tanto per gli ammassi per i quali noi conosciamo vita, morte, miracoli come Coma, ma se andiamo a Z2, dove gli ammassi, dove di Reci ne abbiamo tre, e quindi invece di fare quella roba lì abbiamo tre puntini, riuscire a identificare se c'è una zona di galassie che si può collocare sulla sequenza principale ci permette di dire: ho un dubbio, questo potrebbe essere un ammasso. Le velocità sono un'altra delle cose molto importanti per definire un ammasso, perché ci definisce non solo la distanza dell'ammasso, e questa è la velocità che ci viene dall'espansione dell'universo, quindi la velocità è proporzionale alla distanza, ma ci servono anche per far capire quali galassie sono nell'ammasso e quali non lo sono. Si trovano tipicamente delle distribuzioni delle velocità che sono distribuite rispetto al centro che noi abbiamo identificato dell'ammasso in questa configurazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una parte centrale dove le galassie si muovono in maniera molto veloce perché sono vicine al centro e quindi hanno una specie di effetto fionda, vanno avanti e tornano indietro con grande velocità. E infatti le velocità relative rispetto alla velocità media sono piuttosto alte. Si chiama Finger of God, è stato identificato anche questo.
Si chiama?
Finger of God, perché quando uno guarda in una proiezione in cui su un asse c'è la velocità e sull'altro asse c'è lo spazio, si vedono delle forme allungate, che sono delle forme che però non sono allungate in maniera artificiale, sono allungate perché sono sostanzialmente la parte che va in là e la parte che torna in qua di un sistema che gira. Quindi sono stati chiamati Finger of God. Però in questa maniera si riescono anche a identificare, in questo caso si vedono molto bene quelli che sono fuori dall'ammasso perché non c'è molto dubbio, cioè le velocità sono abbastanza diverse, ma questo sostanzialmente permette di dire, se non altro da un punto di vista statistico, quali delle galassie ai bordi sono dentro e quali sono fuori, e anche questo permette quindi di dare le dimensioni la terza dimensione dell'ammasso. E infatti vengono usate le distribuzioni di velocità, questo è fatto in una maniera più semplice, meno complicata di quella di prima, ma questo, la parte di sinistra vi fa vedere una zona di cielo dove sono stati identificati dei puntini che sono le galassie, che sono non più a distanze comma, ma sono a dei redshift che cominciano ad essere interessanti, perché redshift 0.7 sono delle strutture lontane da noi e quindi molto meno evolute di quello che è l'universo locale. Ma nello stesso modo si identificano, per esempio in questo caso è stata identificata la cosa che interessava in questo caso, è questo gruppo di galassie che ha una distribuzione di velocità che, come vedete, è piuttosto stretta, corrisponde più o meno ai 1000 km tipici e corrisponde a quel blob là in alto Quindi quel blob là in alto denso è effettivamente un ammasso, non è un blob denso casuale, mentre altri blobbini non necessariamente sono ammassi, potrebbero essere delle proiezioni casuali di tanti strati dello spazio. Quindi poter identificare le velocità degli oggetti è importante per definire se sono strutture vere o se sono strutture non vere. Un'altra maniera di definire se le strutture sono vere o non vere è quella di osservare nella banda X e se esiste un alone che emette in X vuol dire che c'è una buca di potenziale grande abbastanza da trattenerlo. E questo è, a parte tutto un altro capitolo di studio, ma è uno dei tanti modi per dimostrare o per verificare che effettivamente anche nel cluster si parla di materia oscura e anche qui la materia oscura la fa da padrone. La materia oscura negli ammassi, che è analoga, se vogliamo, alla materia oscura delle stelle, delle galassie, ha invece una caratteristica molto diversa, cioè le stesse proprietà, si vede solo ed esclusivamente perché crea gravità. Però, mentre nelle galassie noi abbiamo evidenza che la distribuzione della massa oscura sia periferica, cioè nella parte centrale la percentuale, la frazione di massa oscura verso massa luminosa è a favore della massa luminosa, mentre all'esterno è sostanzialmente la massa oscura che vediamo, che è il modo in cui noi abbiamo interpretato le curve di rotazione che vi avevo fatto vedere la volta scorsa, che spero vi ricordiate, se no vi posso rifarvi vedere se avete dei problemi. In questo caso invece la massa oscura e la massa luminosa sono mescolate, non c'è preferenza tra la distribuzione della massa oscura e la massa luminosa, sono insieme. Questa è un'altra delle cose da capire, ovviamente. Perché non sei andata avanti? Ok, perché si parla della materia oscura nelle galassie, negli ammassi? Ci sono ben tre modi di dimostrarlo, che vanno in ordine cronologico rispetto a quando sono stati trovati. Anche in questo caso la gravità che è misurata dai moti delle galassie ci dice che la gravità che c'è in un ammasso presuppone una massa che è 10 o 100 volte la massa che noi vediamo. La presenza del gas caldo, come dicevo prima, è una evidenza che il gas che deve essere trattenuto da qualcosa, e questo qualcosa non possono essere le galassie visibili perché non hanno abbastanza massa, e le lenti gravitazionali sono un altro modo per far vedere che c'è della massa oscura, però c'è. Questo qui è un semplice calcolo che si fa, che è abbastanza semplice per i ragazzi che fanno le scuole, dovrebbero sapere che c'è la velocità degli oggetti che si muovono in modo casuale, come dei gas che si muovono in modo casuale e che sono in una certa zona di spazio, se il sistema è in equilibrio, l'energia potenziale è uguale all'energia cinetica sostanzialmente. Quindi, mettendo le giuste dimensioni, le velocità delle galassie che non sono le velocità delle particelle del gas, le distanze che non sono neanche lì, eccetera, tiriamo fuori una massa che è dell'ordine, nel caso tipico, ma comunque che è sostanzialmente dell'ordine di 10 alla 14 masse solari. 100 galassie di 10 alla 11 masse solari fanno 10 alla 13 e non ce n'è. E quindi questo è il primo numero che ci dice: io gravitazionalmente ho 10 alla 14 masse solari, conto le stelle di cui posso averne perse qualcuna, però come nel gruppo locale quelle che ho perso danno un contributo ridicolo. Qui c'è un problema. L'altro problema è appunto quello che vi dicevo prima, il gas. Ci sono le stelle, se le galassie, c'è il gas che è questa cosa rossa intorno, questo gas è trattenuto all'interno di questa buca di potenziale, cioè sostanzialmente è come se fosse infilata in una buca e può stare lì soltanto se la buca è profonda abbastanza da fargliela stare. Facendo i conti, e di questi ammassi ce ne sono quasi tutti quelli che guardate, anzi una delle cose divertenti è andare a cercare gli ammassi che non hanno gas, quindi scoprire se esistono degli ammassi che non hanno gas, e allora se non hanno gas forse non sono ammassi, e quindi è una maniera anche circolare di dire non è un ammasso perché non ha il gas, perché se ha il gas deve essere un ammasso, perché se ha un ammasso deve avere il gas. Tutte queste cose qui danno anche in questo caso una massa per oggetti tipici dell'ordine di 2 per 10 alla 14. La massa del gas che si misura, che si può aggiungere a quella della stella, è sempre dell'ordine di 10 alla 13. Quindi abbiamo risolto un fattore 2, ma non un fattore 2, da 10 in su. L'ultima evidenza sono le lenti gravitazionali, che ormai sono delle figure bellissime, spettacolari, che anche in questo caso si spiegano sostanzialmente con... c'è una galassia sullo sfondo, la gravità creata dall'ammasso in mezzo devia la luce, perché la luce è soggetta alla gravità, e ci fa vedere l'oggetto come se fossero due oggetti spostati di là. Questo è possibile solo se lì c'è della massa. Anche in questo caso, facendo i conti, che non vi ho fatto perché so fare anch'io malissimo, viene fuori che la massa tipica è dell'ordine di 10 alla 14. Quindi ci sono almeno tre modi diversi di misurare la massa di questi oggetti, che è molto superiore a quella della massa che conosciamo. E quindi un altro ammasso con questi ingredienti. Adesso sapete tutto sulle stelle, sapete qualcosa sulle galassie, sapete pochissimo sugli ammassi, andate, o forse solo fino alla prossima lezione, che arriverà tra un paio di settimane. E vi lascio con l'ultima visione carina, che è uscita sulla Repubblica 2 giorni fa, di un altro oggetto, quello che ricordo, lo smiley gravitazionale, che non è male.